Laudetur Jesus Christus.
Martedì 28 gennaio, titoli del nostro radiogiornale. Si aggrava il bilancio delle vittime del coronavirus in Cina, 106 morti, 4.500 contagi. Il rischio passa da moderato a elevato. Il presidente americano Trump presenta oggi ai leader israeliani il piano di pace per il Medio Oriente, le critiche palestinesi, gravissimi danni in Africa e nei paesi colpiti dall'invasione di cavallette distrutte, intere piantagioni di cereali. Sono le ore 8, a voi tutti un cordiale saluto da Giancarlo Lavella. Il virus cinese fa 24 nuove vittime mentre aumentano i casi di contagio, uno dei quali addirittura anche in Germania. Le autorità cinesi rafforzano il controllo e rinviano la riapertura delle scuole. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità il rischio passa da moderato a elevato. Gli aggiornamenti nel servizio di Elvira Ragosta.
Si diffonde il coronavirus, i casi di infezione in sole 24 ore sono quasi raddoppiati, superano ora le 4.500 unità, fa sapere la Commissione Sanitaria Nazionale Cinese, e conferma anche il numero delle vittime, ad ora 106. Un primo caso è stato registrato in Germania, un secondo in Canada. La Cina rinvia l'inizio del secondo semestre scolastico e chiede ai cinesi di evitare viaggi all'estero. L'Organizzazione Mondiale della Sanità mette il rischio molto alto in Cina e alto a livello globale, e intanto si stringe il cordone sanitario intorno alla città di Wuhan, considerata epicentro dell'epidemia, e continua il lavoro degli esperti sull'origine della malattia. I ricercatori hanno diffuso le prime immagini del coronavirus trovato in una trentina di campioni di animali selvatici del mercato di Wuhan, da cui si ritiene sia iniziata la diffusione il 31 dicembre scorso, ma secondo la rivista scientifica The Lancet il primo caso di infezione risale al 1 dicembre e la persona contagiata non era stata in quel mercato.
Cresce dunque il timore che l'epidemia possa causare molti più casi di quelli preventivati, questo sia in Cina che fuori del paese asiatico. Gabriella Ceraso ne ha parlato col presidente della Federazione Mondiale di Sanità Pubblica, Walter Ricciardi.
È chiaro che il fatto che si propaga, come è stato accertato, anche in assenza di sintomi, rende molto più difficile identificare i soggetti che in qualche modo sono infetti.
Come si sta curando?
La cura in questo momento è sintomatologica, c'è però una buona notizia, anche perché potrebbe essere pronto per un vaccino entro i prossimi 3 mesi.
Il fatto di limitare la mobilità delle persone, delle popolazioni, serve?
Assolutamente necessario. Un errore della SARS è stato proprio quello di non farla e quindi di consentire alle persone di muoversi.
Cambiamo argomento: critiche da parte palestinese al piano di pace per il Medio Oriente messo a punto dall'amministrazione americana del presidente Trump, ma non ancora pienamente reso noto. Oggi il capo della Casa Bianca dovrebbe parlarne personalmente con i leader israeliani che riceverà a Washington. Ce ne parla Fausta Speranza.
La reazione da Ramallah è forte, il sedicente accordo del secolo, avverte il portavoce del presidente dell'autorità nazionale palestinese Mahmoud Abbas, non passerà senza l'approvazione del popolo palestinese. La leadership studierà tutte le opzioni, incluso, si dice, il destino della stessa autorità, che potrebbe essere sciolta per protesta. Il segretario generale dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, Saeb Erekat, definisce il piano la truffa del secolo e non un accordo, e poi afferma: se Israele darà il via all'annessione della Valle del Giordano, come annunciato dal premier Netanyahu, sarà proprio Israele a decidere di uscire ufficialmente dagli accordi di Oslo. Netto rifiuto anche da parte di Hamas. Intanto a Washington, a colloquio con Trump, il premier Netanyahu, ma anche il leader centrista Benny Gantz, in incontri separati.
Si fugge dalla Libia in preda alle violenze del conflitto civile. Nei giorni scorsi circa 800 persone si sono imbarcate su mezzi di fortuna. 407 migranti sono stati salvati dalla nave Ocean Viking, altri 77 sono a bordo di un'altra nave umanitaria, la Aran Kurdi. Entrambi hanno chiesto all'Italia un porto di sbarco e da 4 giorni sono in attesa di una risposta del governo di Roma. E in Africa, l'avete sentito dai titoli, aumenta la gravità dei danni causati dall'invasione delle cavallette che sta colpendo soprattutto Etiopia, Somalia e Kenya. Intere piantagioni di cereali sono state distrutte, a rischio anche Sud Sudan e Uganda. Elvira Ragosta ha raggiunto telefonicamente in Kenya Riccardo Bubbolini, agronomo del Comitato Europeo per la Formazione Agricola, organizzazione non governativa che da anni si occupa di agricoltura in diversi paesi africani e latinoamericani. Sentiamo.
Le dimensioni degli sciami sono consistenti, circa un'estensione di 2,5 km quadrati di insetti che si stanno muovendo dal nord della Somalia verso il Kenya. Sono arrivati a circa 400 km da Nairobi.
Qual è la preoccupazione per il Kenya?
Adesso stanno attaccando principalmente grano, fagioli, sorgo. I danni non sono ancora stati stimati. Si è solo stimato circa 50 milioni di euro il costo dei pesticidi da distribuire per ridurre il numero degli sciami.
Cosa possiamo dire delle zone già colpite?
Sono praticamente defogliate, questi animali si posano sulle colture, sulle macchie boschive e mangiano tutte le foglie, tutto quello che è erbaceo viene letteralmente tritato, lasciano gli alberi nudi, completamente nudi.
Ancora Africa, il gruppo di sostegno all'Islam e ai musulmani, gruppo jihadista del Sahel legato ad Al-Qaeda, ha rivendicato l'attacco di domenica scorsa in Mali contro una caserma in cui sono morti 20 militari maliani. Andiamo in Turchia, dove prosegue la mobilitazione delle autorità in aiuto delle popolazioni colpite dal sisma di 6.8 Richter di venerdì scorso nella provincia orientale di Elazig. 40 le vittime accertate, 24.000 tende sono state messe a disposizione degli sfollati che non hanno più la casa. In Italia ora, dopo le regionali in Emilia-Romagna e Calabria e il voto in primavera in altre regioni, il 29 marzo i cittadini saranno chiamati a votare per il referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari, lo ha deciso ieri il Consiglio dei Ministri. Ricordare l'Olocausto, l'impegno documentato della Chiesa Cattolica per salvare vite umane. Questo è il titolo del simposio internazionale organizzato a New York dalla rappresentanza della Santa Sede presso le Nazioni Unite, in collaborazione con Pave the Way Foundation in occasione delle iniziative per la giornata della memoria. Sentiamo Eugenio Bonanata.
Oltre 6.000 dei 10.000 ebrei presenti a Roma furono salvati grazie all'azione diretta o indiretta del Vaticano fino al 4 giugno 1944. Si tratta di un dato contenuto in una corposa ricerca del diacono olandese Domenico Versteins, che negli ultimi due decenni ha raccolto numerose testimonianze di ebrei e di loro salvatori, nonché documenti tratti da diversi archivi, tranne quelli vaticani, che come noto verranno aperti il prossimo 2 marzo. Risultati citati al Palazzo di Vetro nel corso del simposio organizzato nella giornata della memoria, che documentano il ruolo di Pio XII a favore degli ebrei durante la persecuzione nazifascista. La ricerca cita anche numerosi interventi vaticani, 240 quelli all'indirizzo dei nazisti per ottenere la liberazione di ebrei arrestati, 200 quelli destinati agli istituti religiosi per chiedere l'accoglienza di ebrei, 235 strutture religiose coinvolte nelle operazioni di salvataggio. Spesso questi luoghi sono finiti al centro di ispezioni dei nazisti quando sono venuti a conoscenza di rifugiati tenuti nascosti. Sono stati censiti 60 raid delle SS in 35 istituti, con un bilancio di 46 arresti e 39 morti, cioè persone uccise dopo la deportazione.
Voltiamo pagina, si chiude oggi alla Pontificia Università Lateranense di Roma il 10° forum internazionale della Pontificia Accademia di Teologia sul tema «Lo spirito artista divino all'opera». È stato un momento importante per approfondire aspetti teologici e di fede sull'arte. Monsignor Ignazio Sanna, presidente dell'Accademia, al microfono di Marina Tomarro.
Il modo con cui noi possiamo trasmettere la bellezza divina e attraverso l'arte è che sono diversi sensi con i quali noi esprimiamo la percezione della bellezza. Penso che la via della bellezza, via Procritoris, sia una via che dobbiamo in qualche modo accompagnare, perché molte volte con la storia noi ci fermiamo solo alla riflessione.
Quanto oggi la fede si racconta attraverso l'arte?
È chiaro che chi ha questa percezione del bello non può non condividere con la sua capacità espressiva per trasmettere quanto viene percepito. L'artista mi deve aiutare in questa possibilità di poter esprimere anche i miei sentimenti a Dio.
Bene, termina qui questa edizione. Da Giancarlo Lavella, a voi tutti grazie per l'attenzione e l'augurio di una buona giornata.